Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone maldestre, quelle che rompono tutto quello che toccano, che inciampano nei tappeti, rovesciano il caffè sulla tastiera del computer, quelle che riempiono troppo il sacchetto della spesa e raccolgono poi banane e cocci di bottiglia sulle scale, quelle che chiudono la sciarpa nella portiera dell'auto, quelle che azzardano commenti che provocano il gelo. Questo venerdì 20 marzo è tutto per voi, che a quest'ora avete già fatto cadere il barattolo dello zucchero e preso lo spigolo con l'alluce. Coraggio, andrà meglio con il parcheggio.
Come fai a sapere che stamattina ho dimenticato la caffettiera e poi l'ho rovesciata quando l'ho presa?
Sì?
Io non te l'ho raccontato.
Me l'hai raccontato, però è successa una cosa molto simile a una mia amica. Sono andata a trovarla e mentre cercava di cucinare ha dato una gomitata alla caffettiera che si è rovesciata e c'era caffè ovunque. Per tutto il giorno abbiamo passato il tempo a tamponare caffè dappertutto. Così allora mi è venuto in mente.
Pensa che quello che ho pensato stamattina, ho detto ogni tanto sei proprio maldestro, gatto silvestro. Buongiorno Cinzia Poli, vedi che ho ragione.
Buongiorno Claudio,
lei ha le antenne, signora Poli. Oggi avremo una sorpresa interna alla nostra rassegna stampa?
Beh certo, oggi è un venerdì in cui oltre che ti c'è anche il supplì.
Il supplì e un saluto all'Umberto.
E certo, è per quello che c'è il supplì.
Allora, io non so che musica ascoltasse Umberto Bossi, anche se sicuramente Alessandro Braga, che poi sarà con noi, lo sa, perché lui sa tutto di Umberto Bossi.
Umberto Bossi nacque anche come cantautore all'inizio della sua
carriera.
Esatto,
con nome? Donato si chiamava, te lo giuro, si chiamava Donato e aveva registrato un 45 giri, questo lo so, con due boogie woogie. Infatti gli avrei dedicato un boogie woogie, però io non me ne ricordo neanche uno se non quelli di Paolo Conte e non so quanto Bossi potesse amare Paolo Conte, sono, come dire, difficilmente sovrapponibili. Allora facciamo un classico che sicuramente è piaciuto anche a lui, è piaciuto
al senatore.
Ma sì, dai, salutiamolo, dai.
Ci sorprese che eravamo
meravigliosa canzone.
Ogni scusa è buona per metterla.
Vero? E anche un buon modo per introdurci al primo articolo che volevo leggere questa mattina. Sì, perché in realtà non è la segnalazione di un libro, è la segnalazione di un ritorno televisivo su Rai 3. E ce lo racconta Beppe Cottafavi, la signora dell'immaginario Vulvia è tornata, sapevatelo. 6 marzo 2026. Scienza, natura, filosofia. Lo sapevate che il grande filosofo Gottfried Leibniz, disse che il nostro è il migliore dei mondi possibili, ma disse anche occhio al migliore dei meteoriti possibili. Curiosità, che cos'è un metrosexual? Non lo so, ma secondo me esagera. Tutto questo è Re-Education Channel. C'è una notizia che i vecchi abbonati al culto aspettavano da anni. Vulvia è tornata. È una creatura di Corrado Guzzanti, il migliore autore satirico della nostra epoca. Inventore di personaggi che sono ormai patrimonio collettivo del nostro immaginario. Da Rocco Smitherson a Vulvia, da Lorenzo al poeta Robertetti, dal fascista Barbaglia al santone Coelho, fino al dio Aniene, al monsignor Florestano Pizzarro e al livoroso dottor Livore. Guzzanti è una vera enciclopedia vivente del grottesco italico, una collezione ministeriale di archetipi e tic nazionali tra mafia e massoneria, televisione e politica, laicità e superstizione. Vulvia è nata il 16 gennaio del 2001 in un programma di Rai 2 che si chiamava L'Ottavo Nano. Carlo Freccero dirigeva la rete e in quel periodo, e si vedeva, altri tempi. La televisione italiana aveva l'aria di appartenere a un paese civile. Nel frattempo Guzzanti, che sui social ha quasi 500.000 di follower, ci allieta con un'allegra invenzione di Uragna, la collana editoriale di fantascienza romana diretta da Lorenzo. Qualche titolo? L'accisa sul plutonio, Argabbio su Saturno, L'astronave dei Stiburini. Vulvia presentava documentari di natura scientifica, li presentava con grande serietà, con un abito rosso da sera, con una chioma bionda abbondante che ricordava vagamente Veronica Lake. Dal suo trespolo, con la compostezza di chi sa esattamente quello che sta facendo, diceva cose senza senso. Le diceva con convinzione, con quella particolare inflessione di chi sta per rivelarvi qualcosa di importante, con un'aria di assoluta, imperterrita professionalità. Il bersaglio dichiarato era Alberto Angela, la divulgazione impettita, educata e melliflua. Ma come sempre nella grande satira, il bersaglio vero era più vasto e più profondo, era un certo modo democristiano di divulgare, di spiegare, di accarezzare il pubblico mentre lo infantilizza. Quella pedagogia garbata, quella dizione da confessionale civile, quel modo di raccontare il mondo come se il mondo fosse un documentario per famiglie con una bella fotografia e nessun conflitto. Nell'universo di Re-Educational Channel, Angela era interpretato da Neri Marco Re. E qui, portate pazienza e Aldo Grasso mi perdoni, occorre fare un po' di storia della televisione. A un certo punto della serie, Vulvia rivelò di essere stata diffidata da Alberto Angela per le sue accuse, quelle accuse che si riassumevano tutte nell'implacabile «è il figlio», e fu rimossa dal palinsesto. Il buco venne riempito da Angela, una Claudia Gerini nel ruolo dell'immaginaria sorella di Alberto, vestita esattamente come Vulvia, ma colta, arrogante e in possesso di un rapporto funzionante con la grammatica italiana. Vulvia non si rassegnò, continuò a comparire facendo smorfie nelle immagini trasmesse sullo schermo alle spalle della nuova conduttrice. Un sabotaggio a bassa intensità, condotto con gli unici strumenti disponibili, la smorfia e la presenza. La crisi precipitò quando Angela osò presentare un servizio sugli imbuti, definendoli utensili di irrilevante valore scientifico. E dettaglio imperdonabile, pronunciando il nome correttamente. Fu troppo. Vulvia urlò «Mbuti!» e un enorme imbuto cadde su Angela. La pretendente al trono era sconfitta, Vulvia riottenne il suo posto con la stessa naturalezza con cui nelle tragedie classiche l'ordine del mondo viene ristabilito. La faccenda però aveva un codice. Le accuse di raccomandazione rivolte da Guzzanti a Piero Angela fecero infuriare il diretto interessato. La penultima puntata fu di conseguenza un episodio di silenziosa espiazione. Vulvia presentò documenti scientifici generici, Alberto Angela non fu nominato, Neri Marco Re rimase a casa. Una puntata stranamente quieta, come quelle domeniche in cui si capisce che in casa c'è stato un litigio ma nessuno ne parla. Poi, nell'ultima puntata, il vero Alberto Angela, con intelligente sportività, fu ospite della trasmissione e la pace fu fatta. Vulvi è stata anche un evento linguistico, tormentoni che entrarono nella lingua parlata di una generazione, gli imbuti, subacquei, gli spingitori di cavalieri e il magistrale sapevatelo, un imperativo passato morfologicamente impossibile, grammaticalmente scandaloso e semanticamente perfetto. La cosa straordinaria è che Vulvia nasce 20 anni prima delle fake news come emergenza globale, prima dei deepfake, prima della pornografia algoritmica del consenso, prima che Trump diventasse un meme e il meme una forma di governo. Vulvia aveva già mostrato il meccanismo. Insomma, torna in questo programma La pelle del mondo insieme a Stefano Mancuso, Lillo Petrolo, Serena Dandini. Si chiama, è un talk botanico, lo definisce l'autore Cottafavi. Di fronte ai suoi sproloqui, l'Italian brain rot è il genere del momento, fatto di personaggi assurdi che parlano nonsense con aria ispirata, impallidisce. Vulvia lo faceva meglio, lo faceva prima, e antropologa ed epistemologa lo faceva sapendo perché. Eccola qui, in tutto il suo splendore, sapevatelo.
Il cavallo di Troia, la mitica trappola di Ulisse che regalarono a Troia, era piena di soldati che poi hanno devastato completamente la città, però comunque gli hanno regalato. Dopo che hanno reso il suolo, che ha fatto? Se lo sono ripreso o comunque cosa regalata, cosa incatenata sull'Education Channel? O hanno raso il suolo pure quello?
Shapeless, shameless, on your back, go so, 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 so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm
bello, è un nuovo pezzo di Iggy Pop.
Niente male. Si sente sempre, no, Iggy Pop?
Sì.
Proprio si sente lui, un marchio, cioè, inconfondibile praticamente.
La prossima segnalazione viene dalla pagina della cultura di Repubblica e origina dal fatto che c'è a Milano questo festival della spiritualità a cui partecipano Marino Niola con Elisabetta Moro sull'incontro Interrogare il domani, e oggi appunto è Marino Niola che parla di fortuna o sfortuna, l'algoritmo oggi è la nostra Sibilla. Una volta per conoscere il futuro si consultava l'oracolo, oggi si interroga l'algoritmo. Cambiano i tempi e i modi per predire la sorte, ma la domanda di divinazione non conosce flessione. Anzi, la rete e soprattutto l'intelligenza artificiale moltiplicano le interfacce profetiche. Al posto di indovini come la Sibilla, adesso ci sono le app che fanno i tarocchi, interrogano i testi sacri, leggono la mano e forniscono la risposta su misura. Talmente su misura da essere in parte già contenuta nella domanda. Nel senso che siamo noi, nel formulare il quesito, a farci profilare dall'oracolo. In realtà è proprio questa personalizzazione del vaticinio, il vero minimo comune denominatore tra l'antica arte mantica e la moderna profezia digitale. Quando il celebre veggente Tiresia, il cieco che vede l'invisibile, viene consultato da Edipo e gli predice la sua fine tragica, in realtà ha già avuto dallo stesso re di Tebe i cookies necessari per tracciarlo. Lo stesso dicasi della Sibilla, cui secondo la leggenda un soldato romano in procinto di andare in guerra chiede se ne uscirà salvo. L'astuta veggente, che ha visto partire molti guerrieri, asseconde il desiderio dell'uomo con una formula ambigua. Ibis red ibis, non morieris in bello, cioè andrai, tornerai, non morirai in guerra, ma basta spostare la virgola dopo il non e significa l'esatto contrario. È tutta questione di lettura dei segni. Del resto il grande filosofo Eraclito diceva che l'oracolo di Delfi, il più famoso dell'antichità, non dice e non nasconde niente, ma fa segni. Oggi i responsi oracolari hanno la loro sorgente nell'impersonalità apparente degli algoritmi, che sono potenza senza soggetto, virtualità infinita, come il Dio, ma un Dio senza sacralità e senza mistero, la cui potenza si misura in pixel. In fondo, come diceva lo scrittore francese Anatole France, il caso è lo pseudonimo di Dio quando non vuole firmare col suo nome. Non per nulla la parola più usata da oracoli, profeti, cartomanti, vaticinatori è sempre stata indovinare, che il divino lo ha già dentro, perché in origine è indivinare e designa l'onniveggenza degli dei che sanno tutto e leggono lo scorrere del tempo come un unico file in cui passato e futuro sono un'unica cosa. Gli immortali però possono delegare il loro potere a dei testimoni privilegiati, i cosiddetti indovini, come Calcante, come Tiresia, come Cassandra, come Lapizia. In seguito passò nel mondo della magia, oppure i cosiddetti maghi o gli assistiti, figure di veggenti tipici della Napoli tradizionale, cui apparivano in sogno le anime dei morti. Questi sciamani metropolitani conoscevano a menadito le 90 cifre della Smorfia, il libro dei sogni, che di fatto era una popolarizzazione della Kabbalah. In fondo sono proprio l'incalcolabile e l'inconoscibile, la mission impossible della divinazione, che consiste nel leggere ciò che non è scritto, nel rappresentare ciò che non è rappresentabile come il futuro. Proprio questa sostanziale inconoscibilità le civiltà hanno inventato. Per questa sostanziale inconoscibilità le civiltà hanno inventato gli oggetti più svariati per leggere l'avvenire, come le interfacce tra noi e il grande nulla, dallo stormire delle querce di Dodona in Epiro, in cui i sacerdoti di Zeus riconoscevano i vaticini del dio, alle viscere degli animali, al volo degli uccelli in cui gli aruspici intravedevano le volute capricciose del fato, dalla sfera di cristallo ai fondi del caffè, alle conchiglie, al piombo fuso, ai petali della margherita, fino alle carte, che in fondo sono quel che resta di un antico gioco con la sorte che richiama le iniziazioni rituali. In fondo, forzare la mano al fato rappresenta un'aspirazione millenaria, un modo per meritarsi un aiutino dal destino. Marino Niola, oggi su Repubblica. Fortuna o sfortuna, l'algoritmo oggi è la nostra Sibilla.
Anche come scrive sto qua.
Bravissimo.
Allora, visto che Dio è l'uomo più solo, qui facciamo un Lonely Boy.
Well, I'm so
E chiudiamo invece con una cosa molto più seria di quello che abbiamo letto finora. È un'intervista che Simonetta Shandivasce oggi sulla stampa ha fatto a Giselle Pellicot, che è passata da Torino per incontrare, per chi sta portando in giro il suo libro Un inno alla vita, che è uscito per Rizzoli, un po' perché sta incontrando anche scolaresche, studenti, per raccontare la sua storia. Scrive Simonetta Shandivasce: da un mese Giselle Pellicot gira l'Europa con l'uomo che ama, un avvocato e un interprete, per raccontare una storia di cui sa tutto ma non ricorda niente, i 10 anni in cui il suo ex marito Dominique Pellicot l'ha sedata, violentata e fatta violentare da decine di altri uomini che ha rintracciato online, la famiglia che deflagra, il processo durato 5 anni, la parte di mondo che a lungo ha faticato a crederle. Dice: tutto questo mi è successo ma non ero io. Per questo, anziché diventare una testimone, ha deciso di diventare una messaggera di speranza e amore. Un inedito assoluto, potentissimo, quasi scabroso. 2 settimane fa il premier spagnolo Sanchez ha insignito Giselle Pellicot della medaglia al valore civile. In Italia, a Torino, lei ha incontrato centinaia di ragazzi per dire loro che è sempre possibile rialzarsi. Sono l'esempio vivente che si può sempre trovare il colore nell'oscurità più assoluta. Più che di quello che ha subito, le interessa parlare di come superarlo. Non ha nessuno dei tratti che ci si aspetta dall'icona di una battaglia o dalla vittima di uno dei casi di violenza domestica più raccapriccianti di questi nostri anni. Raccapriccianti. Sono molto attenta agli altri e non ho mai smesso di esserlo, neanche quando sono andata in pezzi. L'attenzione è la più alta forma di rispetto. Sono stata una madre felice e a lungo ho creduto di essere anche una moglie felice. Ora sono una donna in pace. Mi sono impegnata a non farmi sopraffare dalla rabbia. Non l'ho fatto per salvare lui, ma per salvare me. Per tutti lui era il boia, per me no. È stato un boia e anche un padre e un marito affettuoso e premuroso. C'è poi un problema con la figlia Caroline, che le ha rimproverato di non riuscire a condannarlo, e lei risponde: avevamo bisogno di mettere tra noi una certa distanza. Lei, come gli altri miei figli, all'inizio credeva di dovermi proteggere, mentre io avevo solo bisogno di stare sola e capire. Tra me e Caroline adesso va tutto bene. Il primo psicologo che ha consultato le ha detto che lei era una donna sottomessa, dominata da un uomo. E io gli ho fatto notare che il padrone non ha bisogno di addormentare la schiava finché sia alla sua mercé. Non sono mai stata una donna sottomessa, sono sempre stata libera e indipendente dal punto di vista economico. Sono stata sottomessa chimicamente, quindi senza che potessi manifestare il mio consenso, senza che potessi rendermi conto di quello che mi veniva fatto. Per 10 anni mi sono stati somministrati farmaci dall'uomo con cui vivevo per farmi dormire e perdere coscienza. Le dosi erano tali da arrecarmi emicrani, vuoti di memoria, disturbi di ogni tipo, che mi convincevano che sarei morta di cancro al cervello come mia madre. Nessun dottore capiva cosa avessi. Perché quando parla di quegli altri uomini usa per loro la parola salop, carogna, porco, che invece non usa mai per il signor Pellicot? Perché lui ha riconosciuto immediatamente la sua colpa, non ha mai rinnegato nessuna delle sue azioni e infatti durante il processo non ho dovuto battagliare con lui. Gli altri 50 invece hanno rifiutato qualsiasi forma di responsabilità, alcuni hanno persino detto che li incitavo. Neanche questo l'ha fatta arrabbiare. Ho affrontato di peggio: la diffidenza dell'opinione pubblica, dei giornali, degli sconosciuti che credevano impossibile che io dormissi e che per 10 anni non mi si è accorta di niente. La sua storia è una testimonianza fortissima di quello che tutti i movimenti impegnati nel contrasto alla violenza di genere dicono da sempre: le donne non sono al sicuro, prima che in strada, a casa propria. Ed è la ragione per cui credo fortemente che serva, prima di ogni cosa, un cambiamento di mentalità, un enorme impegno culturale anche nell'insegnamento del rispetto dell'individuo, della sua autonomia, del suo corpo e dei suoi desideri. Cos'è il corpo per lei? Qualcosa in cui l'anima di ciascuno di noi si riflette e che quindi dobbiamo saper rispettare. E riesce a fidarsi ancora degli uomini? Certo che sì, mi sono impegnata per ritrovare la fiducia, perché una relazione fatta da 2 persone si costruisce e parte da lì. L'8 marzo è scesa in piazza. È una femminista? Lo sono sempre stata, perché ho sempre combattuto per la mia autonomia e la mia vita lo dimostra nella pratica. Quando ho scelto di fare il processo a porte aperte e ho detto che la vergogna deve cambiare lato, credo di avere fatto qualcosa di importante per le donne e per lo sguardo degli uomini su di loro. Non sono una femminista radicale e l'intransigenza non mi entusiasma. Ho sempre pensato che il posto del signor Pellicot sia in prigione, non giù per terra. Sta scontando una pena di 20 anni quando gliel'hanno comminata. Non ho provato rabbia né gioia. Credo di essere in grado di affrontare qualsiasi cosa, ma ho paura di perdere le persone che amo. Perché il suo libro si chiama Inno alla vita? Perché l'ho scritto per dimostrare che ci si può rialzare anche da una storia atroce e ingiusta come la mia e che non siamo mai solo quello che ci capita, possiamo sempre reagire. Per questo ho rivendicato che non sono una vittima, non sono solo una vittima, si può restare vitali anche mentre ci crolla tutto addosso. Io non sono una sopravvissuta, io sono viva. Queste sono le parole fortissime di Gisèle Petitcou, intervistata da Simonetta Chandivasci oggi sulla Stampa, e il suo libro è Un inno alla vita, uscito per Rizzoli.
Ci picchia se sono forti queste parole.
Sì, però appunto è una missione anche questa.
È potentissimo la sua, si può dire in questo caso in maniera corretta,
Resilienza,
ma anche nudità, cioè dice delle cose che arrivano fortissime, cioè. Va bene, questo è Stay in Verse, siete curiosi, di Tord Gustafsson Quartet, e ci accompagna così, è in l'unico modo che mi sembrava possibile.
Alla prima edizione.
Le parole di questa coraggiosissima donna.
Sì, la prima edizione del giornale radio, adesso sono le 6:29, di là dal vetro sono già pronti Omar Caniello e Luigi Ambrosio. Noi torniamo tra poco.
And maybe it'll bring my love to me.
E noi siamo qui in questa suspense da ieri, perché Camilla Galli non ci ha voluto dire che fine settimana sarebbe stato, e noi insomma non abbiamo avuto cuore poi di ricorrere a tutti a quei sistemi di vaticinio di cui abbiamo letto prima, per cui insomma voli di piccione e petali di margherita, per cui lo chiediamo al meteorologo che viene dopo di lei, ovvero Luca Valisa. Paolo Valisa. Ancora questa cosa. Paolo Valisa, buongiorno.
Deve assomigliare Paolo Valisa a un Luca che tu conosci,
no,
me,
non no? Lo so, forse un mio compagno di classe che si chiamava Luca. Vabbè. Buongiorno Paolo, mi scusi.
Buongiorno, ma ci mancherebbe altro. Buongiorno, sono le 6:30.
Può essere, la confusione è dentro di noi. Ma quindi lei è la persona giusta, però a questo punto a cui possiamo chiedere come sarà questo fine settimana?
Allora, innanzitutto partiamo da oggi, sarà una bella giornata, avremo solo qualche passaggio nuvoloso in serata, ma le temperature saranno primaverili con le massime tra 14 e 17 gradi, quindi mettiamo intanto in archivio la bella giornata di oggi. La giornata di domani sabato partirà con nuvolosità irregolare, ma anche un po' di sole qua e là, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio avremo effettivamente un aumento della nuvolosità a partire dalla Lombardia orientale, dal Garda, dalle Orobie, con qualche pioggia che sarà più probabile però in serata e nella notte, quindi tutto sommato non è poi così male. Per domenica i cieli saranno coperti con piogge al mattino, ma per lo più ormai saranno spostate verso il Piemonte e sui rilievi, dove avremo neve oltre i 1000 metri su Alpi e Prealpi. Invece sulla pianura lombarda probabilmente soltanto poche gocce o anche asciutto. Nel pomeriggio ci sarà la tendenza al miglioramento con un po' più di variabilità. Le massime saranno in calo, naturalmente mancherà il sole, tra 10 e 12 gradi avremo una ventilazione piuttosto sostenuta da sud-est, soprattutto in pianura.
Quindi vento, così un po' di variabilità.
Un po' di brutto tempo domenica, però.
Però dai.
Sopravvivere.
Sopravvive, ma certo, resta. Allegramente. Grazie mille a Paolo Valisa.
Si può sopravvivere.
Sì. C'è di molto. Di
un risottino mi viene subito in mente.
Qualcosina di caldo.
Ah sì, la domenica.
Grazie a Paolo Valisa e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buon venerdì
voi, buon
e buon fine settimana. Buon appetito anche a lei.
È in attesa di Alessandro Braga.
ferrati su in Brianza come un 747. Siamo cresciuti di nascosto come le castagne matte. La regina Teodolinda ci faceva l'occhiolino, ma noi irriconoscenti non le abbiamo fatto l'inchino. Imparammo la chitarra per avere un'occasione, per paura di sentirci come un mobile a lissone. Poi ci siamo travestiti da soldati di Ventura per cercare di scalare questa ripida pianura. Lombardia, com'è facile volerti male, i sorrisi non ne fai. E ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare, pur essendo in Lombardia.
Pur essendo in Lombardia, i Mercanti del Cuore, questa è una bellissima canzone, che però noi sfumiamo perché dobbiamo dare il benvenuto a lui, il legologo, il bossolo, come possiamo chiamarlo?
Sì, l'uomo che ha la Lega come hobby e quindi è soltanto lui qui in questa radio, Alessandro Braga. Buongiorno Ale.
Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, eccoci qua.
Tu che sai tutto, insomma.
Sa anche che musica gli piaceva, eh?
Sa tutto, sicuramente.
Anche. Dillo un po' perché è divertente.
Che musica gli piaceva?
Gli piaceva la musica napoletana.
Vedi, ecco.
E una volta disse a Massimo Ranieri di apprezzarlo moltissimo, cosa che può suonare strana. Poi se bisogna pensare a un cantautore o presunto tale da avvicinare a Umberto Bossi, ovviamente Gipo Farassino, che è stato un po' il cantore della Lega dei primi tempi, cantautore piemontese, anche deputato leghista. Però la musica napoletana è la cosa strana. Qualcuno l'ha avvicinato anche alla musica jazz in alcuni momenti della sua vita, ma forse quello era più Roberto Maroni, ovviamente, con i suoi Distretto 51.
Il batterista. No, il tastierista.
Il tastierista, la Hammond suonava.
Certo. Ale, veniamo un pochino più ad un'analisi
un
po' politica, insomma, del personaggio, dell'uomo che ci ha lasciato, Umberto Bossi, che è stato però comunque il primo dei populisti, il primo delle piccole patrie in Europa.
Ma sì, allora, il termine primo dei populisti era stato già avvicinato il 12 giugno di qualche anno fa a Silvio Berlusconi, quando morì Silvio Berlusconi. Di sicuro le due figure sono da mettere una accanto all'altra in un rapporto d'odio e amore, in qualche modo. La loro convivenza, sia governativa, politica, sia personale, ha avuto alti e bassi. Di sicuro Umberto Bossi ha iniziato prima di Silvio Berlusconi ad avvicinarsi a quel populismo, quando il termine populista forse lo conoscevano in 4 o 5, però è stato capace di in qualche modo mettersi in sintonia con quelli che a mio avviso sono stati gli istinti più bassi di quello che lui definiva il popolo del nord. La storia politica di Umberto Bossi è costellata da tante invenzioni, la più grossa la Padania, questa fantomatica terra mai esistita, che mai esisterà, che però ha dato modo veramente a un popolo, ecco, quello forse il termine può essere adatto, di avvicinarsi alla politica trasformata in antipolitica, antisistema all'inizio. Ma poi Umberto Bossi è stato un politico capace di fare politica, anche molto pragmatico. Le sue trasformazioni da secessionista ad autonomista, federalista, a seconda del momento, lo hanno dimostrato. Uomo che pensava al potere, lo dobbiamo dire, proprio perché era prendendo il potere che poteva cambiare le cose. Questo non fa di sicuro di Umberto Bossi, non ha fatto di sicuro di Umberto Bossi un rivoluzionario, perché di fondo il sistema disvalorizzatore della Lega non voleva modificare lo status quo. La sua classe di riferimento, la classe di riferimento della Lega degli anni 80 e 90, è stata quella dei piccoli imprenditori, delle partite IVA, non generalizzando ovviamente la cosa, di quelli che pensavano al qui ed ora, all'evasione fiscale, alle tasse da abbassare perché sempre troppo alte e troppo ingiuste. Ecco, quindi Umberto Bossi è riuscito ad incarnare quel populismo, quel populismo che poi oltretutto nei fine anni 80, primi anni 90, di fronte a un'Unione Europea che cresceva, che voleva arrivare ad essere una macronazione in qualche modo, o meglio a superare il concetto di nazione, invece Umberto Bossi l'ha ribaltata la questione. È stato forse un utopista visionario, ma al contrario, invece che guardare ad allargare gli orizzonti come le grandi utopie progressiste del Novecento hanno fatto, lui guardava a degli orizzonti più ristretti, dei confini più ristretti, e da lì ha costruito il suo immaginario, la Roma ladrona, il celodurismo, fino ad arrivare appunto alla costruzione di nuovi confini e alla creazione, non tanto all'accompagnare, al sottolineare bisogni aspettativi di qualcuno, ma addirittura a crearli. Pensiamo al mito prima contro i meridionali, i terroni, appunto, alla Roma ladrona, per poi andare invece a trovare un nuovo nemico nell'immigrato. Ecco, io direi che Umberto Bossi è questo, è stato quello che guardava il qui ed ora, al piccolo praticello di casa sua.
Insomma, più padroni a casa nostra che visionari,
sì,
ecco.
Sicuramente, molto lombardo, ecco, se dobbiamo prendere un triangolo geografico che rappresenta Umberto Bossi, è tutto lombardo, egemonio, il paese dove ha vissuto e dove è morto in realtà nell'ospedale di Varese, però trasferito dal piccolo paese egemonio che era casa sua, che è stato soprattutto dopo l'11 marzo del 2004, quando fu colpito dall'ictus, una sorta di pseudo sede politica dove ministri, politici lo andavano a trovare. L'ufficio di via Bellerio a Milano, dove Bossi passava anche delle notti, aveva costruito un giaciglio di fortuna, una piccola branda, un letto dove stare le tante volte che non riusciva a tornare a casa perché impegnato in emergenze politiche in qualche modo. E il terzo vertice di questo triangolo è nel Bresciano, a Ponte di Legno, dove passava le estati e dove la festa della Lega di Ferragosto regalava in qualche modo la dettatura dell'agenda politica ai cronisti che andavano a sentirlo, e passavano notti nell'hotel di Caparini padre insieme a lui tra un sigaro e una Coca-Cola. Ecco, Umberto Bossi questo è stato in qualche modo. Voleva forse superare, diceva di voler superare la dicotomia destra e sinistra, un tentativo che anche i suoi successori, Roberto Maroni, ma soprattutto Matteo Salvini, hanno provato a fare. In realtà ha posizionato la sua creatura politica sempre all'interno della destra, che fosse una coalizione di centrodestra, che fosse una destra sola, lì si è piazzato. Quindi anche andare a vedere una costola della sinistra nella Lega, a mio avviso, è molto difficile, con buona pace delle parole di Massimo D'Alema, che aveva coniato questa espressione.
Eh sì, vedremo anche adesso sui titoli dei giornali. Interessante anche né destra né sinistra, anche Grillo, no? E fu uno di coloro che recuperarono non poco delle cose bossiane. Corriere della Sera, sono 11 pagine, il record della celebrazione. Bossi su un trono, addio al senatore che fondò la Lega Nord, titolo molto semplice, ma poi è stato l'ultimo rivoluzionario. Antonio Polito, vedi, già non è d'accordo con te, con Berlusconi intese strappe, quel ribaltone che spinse l'Ulivo, Walter Vertolo, insomma 11 pagine, c'è davvero di tutto dentro.
Sulla Stampa le pagine sono...
È molto bello il titolo della Stampa, però, quello di prima pagina, è bellissimo.
Il titolo principale è Su al Nord, la foto è appunto del senatore con il sigaro, poi c'è appunto Vita da senatore, uomo del popolo, piaceva a sinistra, fu il primo a cavalcare l'antipolitica, Silvio e Umberto, gli amici rivali, Lessico Padano, c'è poi tutta un'analisi di Massimo Panarari su come usò anche molto il suo corpo, no? Dalla canottiera fino al dito medio, le corna, i sigari, le abbuffate di cibo, e nonostante fosse polemico con Roma Godona. C'è poi una editoriale di Marco da Milano, il senatore che conquistò Roma e la perse. Repubblica, addio a Bossi, il senatore che inventò la Lega Nord, morto 84.
Guarda, ti diciamo che quelli della destra, c'è una parola che campeggia sul giornale Libero identicamente, addio Leone del Nord, la parola è leone per loro, poi ovviamente tantissimo ha cambiato il modo di pensare degli italiani, addirittura il genio, grande senatore per la verità. Il Messaggero, ovviamente più romanocentrico, dice addio a Bossi, sognava la Padania, fu convertito dall'Italia, capì che per dare peso al nord aveva bisogno di Roma.
Sull'Isola Repubblica c'è un'intervista di Annalisa Cuzzocrea a Bersani, Pierluigi Bersani, che dice: l'avversario al quale ho voluto più bene nella vita. Colpiscono anche le parole del Colle, che dice: fu un sincero democratico. Così, vabbè, insomma, questi sono i titoli principali, poi insomma li riassumiamo. Ti ha colpito qualcosa, Alessandro, in particolare, o era tutto un po' prevedibile?
Le pagine oggi sono piene di quello che doveva essere il giorno dopo la morte di Umberto Bossi. Ovviamente io sottolineo la mia distanza rispetto a quell'analisi che lo vede anche come uomo della sinistra, di sicuro uomo di popolo, però bisogna capire quale popolo. Ecco, diciamo che in queste occasioni l'attacco più semplice, più facile di un pezzo è stato protagonista nel bene e nel male di decenni di politica italiana. Ecco, lascerei quell'inciso nel bene e nel male ad altri per andare a raccontare di sicuro la morte di un protagonista della politica italiana da fine anni 70, primi metà anni 80 a oggi in qualche modo, ma senza fargli sconti sul fatto che è stato sicuramente il responsabile, insieme a Silvio Berlusconi, di un imbarbarimento in qualche modo della politica italiana, perché se certi temi ancora adesso vengono usati con certi toni è di sicuro causa barra colpa di Umberto Bossi. Ecco, quindi eviterei di
chiamarlo
in quel modo
ha sdoganato il razzismo, poi adesso noi siamo, come dire, non dimentichiamo, ha sdoganato il razzismo, le tangenti Enimont, insomma era quella politica lì, insomma tutta sta novità poi è finita un po' al modo italiano.
E come è finita la Lega, rimandiamo al libro di Alessandro Braga, Verde Nero, presente e futuro della Lega, per Prospero Editore.
Un'ultima chiosa: se qualcuno vede come data di rottura tra un prima e un dopo nella storia di Umberto Bossi l'11 marzo del 2004, il giorno in cui fu colpito dall'ictus, io sposterei quella data invece qualche anno dopo e la metterei tra il 2011 e il 2012. Primo luglio 2012, in particolare il forum di Assago, il congresso in cui Umberto Bossi dal palco consegna con un discorso salomonico, nel senso che cita Re Salomone, la sua creatura nelle braccia di Roberto Maroni. Perché? Perché quello è stato l'epilogo del momento in cui Bossi e il suo cerchio magico sono stati travolti dagli scandali. Ecco, il paradosso è che l'uomo che urlava contro Roma ladrona, contro la disonestà del ceto politico romano, invece viene travolto da quegli stessi scandali che citava giustamente Claudio, non erano nuovi nella sua storia, visto che partono già con le tangenti Montedison di qualche anno prima. Però forse il paradosso della storia è che poterono più la disonestà e comunque i furtarelli degli uomini a lui vicini più che la malattia a piegarlo e a fare un prima e un dopo. Dal 2012 di fatto Umberto Bossi sparisce in qualche modo dal protagonismo della politica italiana, nel 2012 affidando appunto per un anno di traghettamento della Lega a Roberto Maroni la segreteria federale. Poi nel 2013 arriva Matteo Salvini e da lì ad oggi Matteo Salvini sappiamo benissimo cosa ha fatto e come ha trasformato quella creatura.
Grazie mille Alessandro Braga, insomma ti ritroveremo presto, immagino, in altri servizi nella giornata di oggi. Grazie per essere
stato con noi. Un abbraccio,
Ale. Buona giornata.
Buon lavoro, ciao ciao.
E allora sai cosa mettiamo?
Cosa mettiamo?
Mettiamo Cut Me a Break, dacci un taglio. Ma chi era l'anticristo poi di Thiel mercoledì? Ma l'ha annunciato?
Sì, ma ci siamo persi in altre cose, adesso lo cerco.
Va bene, allora Cut Me a Break anche per Thiel. I play dumb, nigga, play tough. See straight through they makeup. Man, the shit you kickin', you just made up. And the truth, and that what they afraid of. In the Caribbean, somewhere laid up. On the phone with my nigga, tellin' pressure till they paid up. I'm a go-getter, nigga, being down, never faced us. Used to get it off the razor. I'm a pioneer in the Acer. Don't be fool, but it's blazer. Send lasers to hater, yeah. Get door D.I.E., I'm still by my paper, yeah. Try music, T.I.P., wherever I'm on, like B.I.G. Number one, running out of million. Show you how to flip a brick and buy a building. Check up for nigga and steer your children. For real, when you get thinking about it. And all the years I've been at it, I got multiple classes. Legendary my status. Like I got thought like padded on my inside. How can I lose? Bitch, I'm rich, I could've been died. K-I-N-G, I was him.
Well, your chances are slim. Doing something to him, you better run up on him. Get your soul foreclosed, leave your body condemned. You know, nigga, like you start dying this time of year. Run with Free National, capital letter. Fresh out the avenue, better. We won't come after you like a show when I'm headlined. How could I not pass you? Laughing at you, some red lines. Take your high call, 50 million a fed time. I look at that man now, right now get him dead straight. Drop eyes in broad day. Yeah, that what they all say. A true trap nigga yelling, fuck what they all say. Ain't so far from the city, though. In front of the apartment. Avoiding the kick, dope from the police department. Take you serious, it's hard when you're supposed to be hard, man. Build your image off it, and all your stories is augmented. Nigga, on guard, you're God. Fuck.
Non sono riuscito a capire chi fosse l'anticristo, però ha detto chiaramente che Trump ci salverà dall'anticristo.
Ah, ok, va bene.
Poi adesso
allora,
magari tra un po' riesco a capire.
Tanto rumore e fumo per niente. Mi sa che è tanto fumo sta roba qua. Allora, oggi facciamo così. Vi diamo tre segnalazioni molto interessanti. La prima viene dal Venerdì, che dedica la sua... Venerdì di Repubblica dedica la sua copertina. C'è sempre Gaza, la guerra all'Iran ha offuscato la tragedia della striscia, ed è una lunga intervista della brava Francesca Caferri a Loris De Filippi. Chi è Loris De Filippi? Qualcuno che per un anno e mezzo, uno dei pochi occidentali che ha durato così tanto, ha vissuto dentro Gaza. Infermiere di formazione, 60 anni, 30 anni di missioni in giro per il mondo alle spalle, dalla Siria all'Iraq, passando per la Colombia, il Congo e molti altri paesi, è lo specialista della salute per l'UNICEF, si occupa della salute dei bambini, cioè è colui che coordinava tutta la salute per i bambini negli ospedali. Sarebbe più corretto dire che è stato, perché da Gaza De Filippi è uscito qualche giorno fa e ora esce il suo libro, e ancora chiediamo perdono per Mondadori. Racconta cose devastanti, le madri che partoriscono neonati già denutriti e non possiamo curarli, abbiamo dovuto mettere tre bambini in un'incubatrice dove ne teneva uno, e racconta che questo titolo, questo del perdono, è nato nella primavera del 2025, quando uno dei nostri colleghi è stato ucciso nel bombardamento di una guest house ONU da parte dell'esercito israeliano. Dovevamo evacuare, eravamo tutti pronti ad andare via, lui ascoltava una canzone dei Nirvana, All Apologize, per cercare di calmarsi. Volevo solo chiedere perdono per non essere stati abbastanza veloci, per non aver avuto abbastanza barelle, per non aver evacuato abbastanza bambini abbastanza in fretta. Io ho dato tutto a Gaza, dice, molto più che in altre missioni, ma non bastava mai. E questo racconto io l'ho sentito ieri sera, cara Cinzia, da Martina Marchiò, che è un'infermiera di Medici Senza Frontiere, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'umanità brucia anche l'umanità. È un libro davvero potentissimo. Ieri ha raccontato la sua esperienza a Gaza da infermiera di fianco a due ragazzi gazawi che studiano qua a Milano, che sono Mustafa, che farà l'infermiere, e Ala, che farà il chirurgo. È stata una serata potentissima, cioè hanno raccontato delle cose vere con le loro mani che hanno vissuto, perché loro hanno le mani che curano, no? E vabbè, insomma, è Gaza, è il genocidio, è quello che purtroppo abbiamo avuto davanti ed è ancora lì.
Chiarezza è il titolo dell'editoriale di oggi del direttore di Internazionale, Giovanni De Mauro, che titola appunto Chiarezza. Rebecca Solnit ha pubblicato un nuovo libro, The Beginning Comes After the End, cioè l'inizio arriva dopo la fine. L'inizio viene dopo la fine. In un'intervista con il New York Times riflette su come essere speranzosi anche in questi tempi bui. Solnit fa un paio di esempi di cambiamenti positivi, enormi e impossibili da prevedere. Nella primavera del 1989 nessuno immaginava che le proteste nell'Europa orientale avrebbero portato da un giorno all'altro e in modo quasi del tutto non violento al rovesciamento del regime sovietico. Credo che fosse inconcepibile anche per le persone che lo fecero. Dobbiamo accettare le contraddizioni, dice Solnit. La polarizzazione può essere positiva perché è così che emerge la chiarezza. A volte le persone devono scegliere da che parte stare. E con i leader autoritari non si ottiene niente se si è remissivi e cortesi. Ma da dove può arrivare il cambiamento? Il mondo cambia soprattutto attraverso lo sforzo collettivo. Non dobbiamo cercare un salvatore o un superuomo. Credo che il contraltare di Donald Trump sia sempre stato e sarà sempre la società civile. Ma cambiare il mondo forse somiglia più al prendersi cura degli altri che alla guerra.
Bellissimo Rebecca Solnit su Internazionale. Il dibattito di ieri era la Fondazione AM, che ringrazio davvero per aver averci invitato e averci fatto ascoltare. Oggi è Nevruz, scrive Francesca Luci su il Manifesto, il primo giorno del nuovo anno persiano. Quest'anno l'attesa della primavera è stata accompagnata da immagini di distruzione e di morte. Le consuete preparazioni per la festa, i germogli verdi destinati alla tavola, i simboli della rinascita sembrano aver perso il loro significato davanti a questa realtà segnata dall'incertezza della guerra. Ma quando un popolo si trova stretto tra la minaccia proveniente dall'esterno e il peso di problemi interni irrisolti, quale strada può imboccare? In che modo si può immaginare una primavera politica e sociale dopo un inverno così lungo e doloroso? A gennaio il paese è stato scosso da una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva, e poi va avanti ovviamente tutte le violenze di Stato. E poi dice: la storia recente di altri paesi della regione mostra che dove le istituzioni crollano e la nazione si disgrega, anche le aspirazioni e i sogni di libertà rischiano di svanire. Diventa difficile difendere i diritti e identità senza una casa comune. Questa è Francesca Luci, oggi è Novruz, distruzione, terrore e una rosa sul Capodanno persiano. Come vedete, siamo passati a riflessioni molto alte, molto dolorose, ma molto alte.
Novruz è la festa più antica del mondo e cade in corrispondenza dell'equinozio di primavera.
Sì, condivisa dai curdi, da tutti i popoli di quell'area, culla della nostra civiltà.
Adesso sono le 6:58, è il momento dei titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:04 di venerdì 20 marzo, presto presto, Radio Popolare. Ecco i titoli dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera titola: nuovi raid sul gas, trema l'Europa, bruciati 420 miliardi. Il piano per Hormuz, l'Italia e altri 5 paesi pronti a inviare navi se cessano le ostilità. L'Iran dice: siete complici.
Bombe su gas e petrolio, le borse vanno giù, il Messaggero che dice: il Brent va a $120 il giorno, piano per liberare Hormuz, l'Italia frena solo con l'ONU, e il Manifesto titola: l'imbarcata. 7 paesi europei si dicono pronti a garantire la sicurezza delle navi, ma solo con la tregua, c'è anche l'Italia. Tra poco vedremo di cosa si tratta, andiamo con ordine, prima di tutto le bombe.
Francesco Battistini sul Corriere della Sera: nuovi colpi iraniani, almeno smettete di bombardare mentre parliamo. Riad, ore 11, si stanno ascoltando al telefono da 3 minuti. Da una parte c'è Hakan Fidan, il ministro degli esteri turco, appena atterrato in un salone riservato dell'aeroporto per incontrare i capi sauditi e gli sceicchi del Golfo. Dall'altra parte del filo, nascosto in un bunker di Teheran, c'è Abbas Araghchi, il suo collega iraniano. La Turchia sta lavorando sodo per spegnere i nuovi incendi nel Golfo, e questa telefonata può smuovere qualcosa. D'improvviso passano a Fidan un'agenzia: gli iraniani hanno bombardato la raffineria di Yanbu sul Mar Rosso. Il turco fa fatica a trattenersi. Io capisco le vostre emergenze strategiche, sbotta, ma almeno non inviate i missili proprio qui in Arabia Saudita e mentre è in corso la riunione. Finché verranno centrati i nostri interessi energetici, e la gelida risposta di Araghchi, non mostreremo alcuna moderazione. La risorsa che prima ci ha sottomesso gli imperialisti e poi ci ha liberati da loro, come diceva l'Ayatollah Khomeini. il bombardamento di South Pars, North Dome, a seconda di come viene chiamato, e la reazione iraniana altrettanto irresponsabile all'impianto qatarino di Ras Laffan. Poi sempre sul Corriere della Sera, Federico Fubini, petrolio, caos prezzi tra Occidente e Asia. Gli analisti di Eurasia Group prevedono che all'Italia questa crisi possa costare un intero punto percentuale di PIL nel 2026. A Francia, Germania e Cina poco meno, c'è una differenza del 50% del costo dei barili con i giacimenti in fiamme. Insomma, siamo noi che paghiamo.
Mi sa di sì, infatti a Trump non è che frega granché. Paolo Mastrolli da New York a pagina 11 di Repubblica ci racconta: Donald Trump vuole dal Congresso altri 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran, nega di considerare operazioni di terra che comunque non comunicherebbe in anticipo ai giornalisti. Del resto il Giappone ci aveva forse avvertito prima di attaccare per Harbor, ha detto ieri, considerando che ieri al suo fianco c'era la premier del Giappone, Sanae Takaishi. Quando il capo della Casa Bianca ha fatto questo riferimento storico, è facile immaginare l'imbarazzo di tutta la sala. Quello che preoccupa di più però è l'incertezza sui piani di guerra, gli obiettivi confermati anche dalla divergenza con il premier israeliano Netanyahu sui bombardamenti delle infrastrutture del gas iraniano South Pars, seguito dalla rappresaglia contro il Qatar. Di prima mattina sui suoi social Trump aveva detto: gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco.
C'è una nuova coalizione di volenterosi, sono 6 paesi pronti a inviare navi, ma solo se cessano le ostilità, dicono. Leggo dal Corriere della Sera, ma insomma c'è anche su altri quotidiani. C'è stata una dichiarazione congiunta di Londra, Tokyo, Berlino, Roma, L'Aia e Parigi, e dicono niente armi. L'iniziativa è stata promossa dal premier britannico Keir Starmer con la sponda del segretario della NATO Mark Rutte. Alla fine 6 paesi hanno aderito all'ipotesi di inviare una missione navale per garantire la navigazione nello stretto di Hormuz. I leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Olanda e Giappone hanno firmato ieri una nota congiunta. Il governo canadese in più ha fatto sapere che è pronto ad aggiungersi a questa mini coalizione. Noi condanniamo nella maniera più forte i recenti attacchi condotti dall'Iran, dicono in questa dichiarazione.
Quelli solo dell'Iran condannano?
Sì.
Quelli di Israele e Stati Uniti no.
Seguono un appello sulla base del diritto internazionale. Poi dicono: siamo pronti a contribuire agli sforzi appropriati per assicurare il transito in sicurezza attraverso lo stretto. Quali sarebbero gli sforzi appropriati per riaprire lo stretto chiuso di fatto dagli iraniani? Una spedizione militare pronta quindi a scontrarsi con i Pasdaran? Certamente no, dicono.
Tajani, non entriamo in guerra, serve un intervento dell'ONU. Il ministro degli esteri precisa che il piano è un documento politico, non militare. Arrivano i pompieri, che sono Tajani e Crosetto, a pagina 5 del quotidiano nazionale Il Giorno. Il ministro della difesa dice che un'eventuale flotta europea nel Golfo sarebbe percepita come flotta NATO e quindi una dichiarazione di guerra al fianco di USA e Israele, mentre ci vuole una coalizione di tutte le nazioni nel mondo che l'Iran non veda come un attacco. Quindi oggi arrivano i pompieri, nel senso che prima dicono che partecipano alla coalizione e poi non è militare. Ricordiamo che noi eravamo già ad Hormuz con una missione militare che si chiama Agenor fino a 2 anni fa. Anche Meloni ha detto che non sarà guerra, ma ha detto anche molte altre cose ieri.
Sì, ha dichiarato riguardo a questa faccenda: Meloni frena missione solo con l'ONU, non ci sarà alcun intervento militare. Ma ieri è dovuta intervenire anche sul caso del mastro Fratelli d'Italia.
Orban, Orban. Scusa, perché sennò mi perdo.
Ah, giusto, prima Orban. Andiamo con... Ha detto varie cose, anche su Orban, in effetti. Scontro frontale sul prestito all'Ucraina. Orban ha detto da Zelensky: abbiamo ricevuto interferenze illegittime. Simone Martuscelli scrive sempre sulla stampa: una sedia vuota e un uomo in piedi al di fuori della tavola rotonda, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interviene durante il Consiglio europeo. E questa è l'immagine simbolo della giornata di ieri: Orban contro tutti, o quasi, visto che anche la Slovacchia ha supportato la posizione ungherese. Il presidente Zelensky sta interferendo illegittimamente nella campagna elettorale in Ungheria con l'obiettivo di rovesciare l'attuale governo ungherese, ha affermato il premier slovacco Robert Fico. Un supporto potrebbe poi essere arrivato anche dalla premier Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche confermano che la presidente del Consiglio ha pronunciato un discorso comprensivo nei confronti del premier Magiaro.
Allora, no alla guerra, sì ad Orban, eccetera. Terza cosa, su Avvenire, Meloni ha fatto due riunioni ieri, la più importante è quella con la Danimarca, da cui è nata una lettera firmata da Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la premier danese, resa pubblica per lunghi stralci, che dice così: Italia e Danimarca spingono perché vengano chiuse le frontiere esterne dell'Unione Europea in caso di una nuova crisi migratoria legata al conflitto. Quindi pieno controllo delle proprie frontiere esterne, denaro per tutti i paesi che metteranno militari alle frontiere per impedire ai migranti e ai rifugiati di arrivare in caso di qualsiasi crisi scoppierà, anche quella eventuale nuova guerra, diciamo, Ucraina o all'est Europa. Di questo si occupa la nostra premier.
Il Sole 24 Ore oggi apre borse in caduta, rally di gas e petrolio, sfondati 70 euro dopo i raid sugli impianti di GNL, cioè di gas liquefatto, ed è paura stagflazione. Il Qatar dice ci vogliono fino a 5 anni per il ripristino di Ras Laffan e c'è un rischio di stop per i contratti. Però insomma, una fotografia della situazione economica ce la danno forse due dichiarazioni sulla stessa pagina, sempre la prima pagina del Sole 24 Ore, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che dice è l'ultima chiamata per l'industria dell'Unione Europea, è perso 1 milione di posti di lavoro, quindi tragedia. E sotto piano Eni, cedola extra con il Brent in rialzo, c'è una dichiarazione dell'amministratore delegato di Eni Descalzi che dice non siamo mai stati così forti.
Ecco, più chiaro di così. Le prime pagine sono tutte dedicate dei quotidiani all'apertura per Bossi, ma ve l'abbiamo già letto, e poi c'è ovviamente il referendum, testa a coda a destra, non si vota sui casi di cronaca, dice la Repubblica, marcia indietro di Salvini sulla sua propaganda a Garlasco e sulla casa nel bosco, e poi i fatti social, la protesta dei fuorisede, TikTok è boom per il no, secondo la Repubblica c'è un boom di prese di posizione per il no su TikTok, mentre venne il podcast della buonanotte, così viene commentato dal Manifesto la performance di Meloni con Fedez nel famoso podcast. Intervista a Conte, vogliono evitare le inchieste sulla casta, riformiamo noi la giustizia.
Possibili ricadute sul referendum anche dal caso del Mastro. La Stampa titola bufera del Mastro sul referendum, Schlein e Conti all'attacco, Meloni prenda posizione subito e lui lasci prima del voto di domenica. L'immagine del sottosegretario alla giustizia del Mastro, appunto con il prestanome del clan mafioso dei Senese, imbarazza la maggioranza. Leggo sempre dalla Stampa, del Mastro in posa con l'uomo del boss, il caso in antimafia. Dopo il voto, la figlia del prestanome di Senese dice: Andrea, certo che è venuto a mangiare qui. Il sottosegretario alla giustizia replica: la mafia per me è una montagna di merda. C'è poi Fratelli d'Italia tra gelo e difesa d'ufficio: è stato ingenuo, ma non è un reato.
Chi è mio fratello lo sanno tutti, solo del Mastro non lo sapeva. Il Fatto Quotidiano apre così, intervistando il fratello Daniele, del socio di Del Mastro, o ormai ex socio, Daniele Caroccia, che è finito in carcere dopo essere stato condannato a 4 anni per intestazione fittizia di beni aggravata al metodo mafioso. Il fratello, che non c'entra niente con le attività illecite del suo fratello, dice: ma come, tutta Roma sa chi è mio fratello, solo Del Mastro non lo sapeva. Inizia lo scaricabarile su Del Mastro. Il Foglio Cielo racconta un esorciccio a Del Mastro, dal caso Cospito allo sparo di Biella fino alla bisteccheria dei clan Senese, capitano tutte a lui, la destra si prepara a scaricarlo.
Anche Domani apre su questo, le bugie di Del Mastro sul mafioso, ma Meloni difende il fedelissimo. La foto tra il sottosegretario e Caroccia in carcere per i legami con i clan smonta la versione del politico. La premier non molla il suo amico ed ex avvocato, ansia per i possibili contraccolpi sul referendum.
7:15 già.
E quindi la prima edizione di Metro Regione, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.